Film Busters.
Vabbè, poi non mi direbbe, no, dico,
era bello, bello davvero.
La Yard è così brutto che a un certo punto speravo che comparisse Bruce Willis dal futuro e si sparasse da solo.
Spoiler!
Ed è quindi con uno spoiler che inizia la puntata 24, 23, a che puntata stiamo?
Lo spoiler di Moonrise Kingdom, eh?
Sì, non mi ricordo che puntata è, la 24.
Sì.
25.
Basta. Manco funziona lo scrolling, no, è la, sì, è la 24, benvenuti quindi ritmo. Alla... Eh?
Ritmo, dai, ritmo!
E poi lo taglio sta parte, chi se ne frega.
Ma dicevo... non lo fai mai, dai.
Sì, lo faccio anche bene. Dicevo, siamo giunti alla puntata 24, io sono Alex Diro e con me al solito ci sono il Monco.
Ciao a tutti!
Che è tornato da poco da un corso intensivo di sesso gratuito con gatti.
Sbiancamento anale.
Esatto. E con me c'è anche Intrinseco.
Il mio ano è bianchissimo.
Sì. E quello del tuo gatto? Della tua gatta, anzi.
Rosa. Me lo mostro spesso.
È morto. Vediamo su questo.
No, questa...
Sei riuscito a mettere...
questa...
Sei riuscito a mettere la pila di libri sulla schiena?
Eh no, è scesa, che ha fatto cadere tutto, niente, nessun equilibrio, nessuna pazienza, sti gatti di oggi.
Che schifo. E quindi, non è morto nessuno, non possiamo dedicare la puntata a nessuno.
Come no?
Chi è morto?
E poi la fidanzata di Pistorius.
Ah, è vero, dedichiamolo... Beh, scusa, va dedicato a Pistorius, però.
Certo.
Perché lui, grande, ha scambiato la fidanzata per Evacante e gli ha sparato 6 colpi di pistola.
Aspetta, oggi è anche il compleanno di Benicio del Toro.
Oggi sarebbe anche il compleanno di Massimo Troisi.
Pensate,
sarebbe tutti 60 morti. Anni, tutti morti.
Anche la carriera di Benicio del Toro è morta, incredibile.
No. Anche l'occhiaia di Benicio del Toro. E tra l'altro, sì. Dedichiamola anche a Cellino, il presidentissimo del Cagliari.
No. No, anche al Papa, dai.
Beh no, anche a Berlusconi, che ha detto che i nostri fan sono dei notav, degli estremisti di sinistra, dei block bot. E poi e noi esigiamo delle scuse, come...
Dei bobe anche.
Dei bobe, sì.
Scusa, dedichiamola anche al Monco che ha ricevuto una denuncia da parte dell'entourage di Argento e ormai è caduta in prescrizione perché si è accorto solo adesso del messaggio su Facebook, vero?
Sì, mi sono accorto dopo 4 mesi che mi hanno minacciato... Perché avevo fatto delle domande sia sul contratto di Adrian Brody che non è stato mai pagato e sia su insomma quando si ritira Argento. Però me ne sono accorto adesso, ormai è passata, meno male.
Probabilmente ti hanno condannato in contumacia.
No, in Italia credo.
E dici, non è una scostumata.
E allora partiamo con i film delle ultime 2 settimane, dato che la settimana scorsa abbiamo saltato perché io comando, e più che altro il mio professore comanda. Iniziamo allora con Re della Terra Selvaggia di Ben Zeitlin, e ce ne parla il Monco che ne ha scritto la recensione che potete leggere sulle pagine del nostro blog.
Allora, l'ho scritta un anno fa, quindi non mi ricordo praticamente nulla del film. Ma questo credo che sia già un'indicazione di quanto mi sia piaciuto. No, non è vero. Vabbè, allora, è stato il film più premiato in assoluto del 2012, che ha stravinto anche la Coppa del Nonno. In qualunque festival o competizione partecipasse, ha stravinto tutto. Alla fine si va a vedere il suo palmarès aspettando gli Oscar, e passati i BAFTA e i Globe, dove è stato snobbato, anche se nessuno l'ha fatto notare, insomma solo gli Oscar si sono accorti di sto film, alla fine il palmarès è stato top 10 nell'AFI, che non mi ricordo più cos'è, dovrebbe essere l'American Film Institute, sì? Ok.
Esatto.
la top 10 del British Film Institute, che ha anche omaggiato Ben Zeitlin con un premio speciale per la regia. Poi era andato a Cannes, dove ha vinto ben 4 premi, non so in quanti siamo riusciti a vincere in 4 premi, tra cui la Camera d'Or, il Fipresci, il Prix Regard Jeune e la menzione speciale della giuria ecumenica, che vabbè, questo conta come il 2DP, no, non so, però insomma, chi se ne frega della giuria ecumenica. Comunque, top 10 anche per il National Board Review, e poi, senza dimenticare il suo campo, cioè l'Independent, in cui ha vinto l'Independent Spirit Award e ovviamente il Sundance, da dove è partito tutto, perché aveva vinto il Gran Premio per la regia e quello per la fotografia. Oltre tutti questi premi è anche osannato dalla critica, che l'ha inserito in tutte le top 5, top 10, qualsiasi critico l'ha messo, vanno pazzi per questo film. E sinceramente, anche se sono un fan accanito, come sapete, della Fox Searchlight, e chiaramente questo è un suo film, non so, non mi ha convinto al 100%, sono passati tanto tempo, ci ho avuto da pensare su, però non lo so, sono ancora freddo riguardo a questo film. Ma parliamone insieme. Allora, innanzitutto un accenno alla trama. Siamo in, non lo so se sia un presente alternativo o un futuro ipotetico, non lo so, non è chiaro, ma non è neanche importante. Il mondo è diventato, praticamente è tutto sommerso dall'acqua, sono rimaste fuori alcune isolette, più che altro al nord, ci sono zone più grandi, mentre al sud è quasi tutto sommerso, e la vicenda si svolge a Bathtub, cioè in italiano, come l'hanno detto, vasca da bagno, no? Sì.
Io non l'ho visto in italiano.
Neanch'io.
No, neanch'io, però avevo letto di questa cosa. Vabbè, la vasca da bagno si chiama, è il paese lì. E quindi non so neanche come hanno... come hanno doppiato, anche se ho letto che c'era un... hanno fatto un discreto lavoro sul doppiaggio, non lo so, comunque ecco, la vicenda si svolge qui e il protagonista è questa piccola ragazzina afroamericana di 6-7 anni che si chiama Ash Pappy, un nome bellissimo, che praticamente vive da sola perché ha una casa tutta sua e il padre la chiama boss, o comunque viene tradotto anche come locataria. È strano, non è tradotto, ma è bello la locataria, 6 anni, non so, anche qui non lo so in italiano, però sarebbe stato bello
l'affittuaria.
Sì.
Vieni qui, l'affittuaria, chi è l'uomo, non so. È vero, come l'hanno tradotte quelle parti?
Eh sì, lì penso chi è l'uomo.
E chi è l'uomo? Io sono l'uomo.
Non ha senso. Locataria, vieni a mangiare.
Che orrore.
E vabbè, insomma, c'è questo, all'inizio c'è questo bel, come dire, antipasto in cui viene fatta vedere l'antipasto, sì, sono stanco, in cui viene fatta vedere la vita a Bathtub. Sono praticamente i sudisti, i redneck classici, non fanno un cazzo dal mattino alla sera, però sono tutti contenti, hanno più festività loro che quelli del nord, non hanno nessun problema e non vogliono essere aiutati da nessuno, sono nella merda in pratica, però sono contenti, quindi va tutto bene. Però i problemi ci sono, per esempio Wink, se non ricordo male, che è il papà di Ash Pappy, ha una malattia incurabile, dovrebbe essere un tumore, sì.
No, sembra una cosa cardiaca, però
cardiaca.
Oddio, però si vedono tipo le venuzze nere all'altezza della spalla, cose
del l'angina genere.
Pectoris. Infezione.
Angina
pectoris, va bene, tu sei specialista.
Lei gli dà il pugno sul petto e vabbè, se hai un tumore non ti cambia nulla, invece se hai un problema cardiaco sì. Infatti, ok, piano piano me lo ricordo, e ok, e la vita va avanti così fino a quando badabam, la natura si rivela e un giorno arriva una enorme inondazione che spacca su tutti. E quasi tutti si salvano, quelli che sono rimasti a Bathtub, mentre molti sono scappati perché avevano paura. Si salvano questi gli zicconi fino a quando arriva il riccone dal nord a salvarli. E ok, questa è la trama. Da qui in poi Ash Pappy farà una specie di viaggio di maturazione o comunque un viaggio metaforico, visto che va nei come si chiamano le cose come si chiama?
Barletta.
Campi Elisi, lei fa questa cosa, eh. Che è? Sono io?
Marco. Sei tu?
Sì, un attimo.
E quindi avete assistito al Monco che parla di un film che non si ricorda?
Madonna, siamo al Guido Pagliato.
Ho fatto la puntata così tardi. E poi mi è suonato anche il cellulare, ok. E ok, questa è la trama. Oh, vabbè, ma si lamentano sempre che facciamo una trama lunga. Cosa volete di più?
Ma infatti, allora, prima della registrazione abbiamo anche detto io intrinseco di accorciare le prefazioni, quindi sei in linea con la linea editoriale di Filmbusters.
Perfetto, anche perché a voi interessa il nostro giudizio, mica la trama, quella ve la andate a leggere dietro il DVD o su qualsiasi sito. Benissimo, allora dicevo che innanzitutto questa opera prima di Zeitlin è costata ben $1.800.000, che non è poco per un'opera prima, e in effetti era stata, vabbè, innanzitutto Zeitlin fa parte di un collettivo di artisti di New Orleans, già questo, New Orleans, la Louisiana, un film sull'inondazione, Katrina, insomma c'è un significato sotto di tutto il film, comunque, collettivo che si chiama Court 13, che aveva già realizzato un film, un corto, diciamo una bozza più che altro, che si chiama Glory at the Sea, potete vedere su YouTube, lunga circa 15 minuti, in cui c'è praticamente tutto questo film condensato, anche se ovviamente alcune cose sono ovviamente allungate se uno è condensato. No, dura 25 minuti, ecco perché. Ok. E che altro vi posso dire? Per esempio che devo preparare. Che il titolo, quello originale, che è bellissimo, quello italiano fa veramente schifo, però quando ci hanno chiesto, voi che titolo gli aveste dato? E non abbiamo mai risposto. Comunque, il titolo italiano, visto The Saturn Wild, prende ispirazione da una poesia, da un poema del 1789 di William Blake, mentre il film in sé è basato su un'opera teatrale di Lucy Alibar, che si chiama Juicy and Delicious. Ok.
Dici perché non ti ha colpito al 100%.
Ma è difficile dirlo, perché non è un film semplice. C'è chi l'ha paragonato a Malik. No, non è Malik. Vabbè, non faccio nomi. Questi sarà Alex Dio che si incazzerà per questi e citerà tutti i nomi. Però no, non è malichiano, non è che ci metti un prato e diventa un film di Malik sulla natura, eccetera. Però è un film che ha una narrazione sì classica, ma è un incastro di immagini e di personaggi che non sono mai, come si dice, approfonditi al 100%. Io ho letto tante critiche in cui si dice il padre non si capisce bene il rapporto che ha con la figlia o cose del genere. Penso che, come ho scritto, Beast of the Southern Wild non si presta a una critica razionale, è più che altro un'esperienza, è un insieme di emozioni. E per questo che è un film che o colpisce o non colpisce. Probabilmente a me non ha colpito, non ha emozionato, ecco. È uno di quei film, qualcuno l'ha definito ruffiano, in effetti è vero. Tenta proprio in tutti i modi di mettere tutti quegli elementi che ti dovrebbero far piacere. C'è la bambina, c'è la voce fuori campo, c'è la natura. Però, come ho detto, o colpisce o non colpisce. Probabilmente a me non ha detto un cacchio, ecco. Perciò è questo che mi fa strano che sia piaciuto davvero così tanti. Anche sia dal critico più scassacazzo che a quello, sia all'uomo della strada, non lo so, mi fa strano. Detto questo, però, ho apprezzato molto la regia, particolarissima, è molto artigianale, mossa, non ha niente di perfetto, anche la fotografia che è stata premiata è semplicissima e si mischia bene con questo modo di riprendere che si sposa alla perfezione con i suoi personaggi e con il mondo in cui è ambientato. È rozzo, in una parola sola questo film è rozzo, però è un rozzo fatto ad arte, mi è piaciuto molto questo. Poi mi è piaciuto che riesce a mischiare, tirando fuori quello che oggi si chiama il realismo magico, cioè è riuscito a fondere uno stile da documentario, e sotto c'è anche una bella analisi della società e quello che è successo dopo Katrina, il ricco che viene a porgere la mano al poveraccio, il poveraccio che sta bene anche senza essere aiutato, cose del genere. E poi il mondo del fantasy che tenta di inserirsi, che sono questi Orok, che ricordano tanto le bestie delle creature, no, come si chiamava, le bestie del, no, giusto?
Il paese delle creature selvagge.
Paese delle creature selvagge, ecco. In realtà, non so se lo sapete, sono dei porcellini d'India, li hanno filmati con su, decorati per bene, li hanno filmati con un grosso zoom.
Pensavo fossero effetti digitali.
No, però si vede, a parte le corna, si vede, l'occhio è quello. Poi l'avevo letto, non so dove.
No, anche perché sono fatti benissimo e non hanno speso nulla gli effetti speciali. In effetti li hanno fatti così. Ah, a proposito, chi interessa, c'è già il Blu-ray con minuti e minuti di speciale. Sembra 25 minuti di speciale, si trova già dall'Inghilterra, mentre a noi è appena arrivato questo film. E che dire, quindi, io sono combattuto, non riesco a dargli un giudizio netto, non è un film che non mi sia piaciuto, ma non mi ha neanche fatto gridare al capolavoro. Forse tutti questi premi me lo stanno facendo un po' sottovalutare, no, me lo mettono in antipatia, non lo so. Lascio la parola a voi.
Sì, vado io che poi ho War Bodies.
Beast it!
Sostanzialmente sono d'accordo con quello che hai detto te. È un film che non si presta a una critica convenzionale. Molti hanno gridato al nuovo Malik a destra e a sinistra. Non faccio nomi pure io, anche se ho la lista sotto mano, perché poi mi denunciano come Dare Argento ha denunciato te.
Noi.
Ecco, insomma, nuovo Malik, un paio di ciuffoli, perché non basta veramente filmare due foglie su un albero per diventare il nuovo Malik. La regia di Zetlin è fatta di suggestioni e di emozioni, però al contrario di Malik, che anche lui, insomma, ha una regia molto simile, non ha una tesi ben precisa, nel senso che nel calderone ci butta un sacco di elementi e poi finisce un po' all'acqua di rose in questo finale nei campi Elisi, molto molto metafisico, insomma, e non si capisce bene dove andare a parare. Nemmeno io sono tra gli entusiasti, diciamo. Mi è piaciuto, però con molte riserve. C'è questa voce fuori campo che l'ho trovata la vera chiave di lettura della paraculaggine generale del film, con questa bambina che sembra quasi onnisciente, fa riflessioni sull'universo, che l'ho trovata veramente fuori luogo, anche perché non mi sembra che cos'è questo?
Mi è caduta una cosa, niente.
Madonna mia, che cadono cose che fanno rumori strani in casa tua.
Un cacciavite.
Mamma mia. E niente, dicevo che la voce fuori campo è ridondante, da una parvenza di onniscienza a questa ragazzina che invece, non lo so, cozza un po' con il suo essere un po' ingenuotta, insomma, l'ho trovata abbastanza anche melensa, perché è piena di frasi da baci perugina, che è totalmente non necessaria, perché poi è un film che parla molto per immagini e non serviva, diciamo, questa sottolineatura abbastanza ridondante, anche perché inizia sempre con l'universo, la rottura di scatole, insomma. E la cosa che mi è veramente piaciuta del film, tu dicevi del fatto che molti hanno criticato che i personaggi non siano poi rappresentati in maniera così netta, però c'è il rapporto tra il padre e la bambina, che mi è sembrato veramente, mi ha toccato molto, nel senso che è un rapporto che non arriva mai e non approda mai a un porto sicuro. C'è questo padre che tenta quasi di prepararla al momento in cui verrà a mancare, perché appunto è afflitto da questa malattia, e lo fa con un'intensità molto marcata, e molto del merito va soprattutto alla performance di questo attore, aspetta, come si chiama? Dwight Henry, che è anche lui un esordiente, ex panettiere addirittura, questa non la sapevo.
È stato scelto mentre giravano, prendevano i panini da lui e hanno detto vieni a fare l'attore, va bene.
È stata una scommessa vinta, perché tutti stanno magari anche giustamente previando Kuven-Zan Wallis, si pronuncia così, o Kuven-Zane, la ragazzina, insomma, la ragazzina che interpreta Shpappi.
La ragazzina,
Kuven-Zane, ha un nome impronunciabile, non credo che si pronunci così, Monco, delucidami.
Te lo cerco in un attimo, vai avanti. Okay.
No, comunque, secondo me, la vera performance da premiare del film è quella di Dwight Harry, che mi è sembrata veramente intensa, veramente sentita. E magari dare un premio, comunque dare una nomination alla ragazzina fa sempre più scalpore, insomma. Ti guadagni le copertine dei giornali con una nomination del genere, mentre invece Dwight Harry non se lo sarebbe cagato nessuno. Però a me è piaciuto più lui che lei. E niente, per il resto sottoscrivo tutto quello che è scritto nella recensione, e a differenza di molti altri film usciti dal Sundance o comunque da Force Searchlight, non è esattamente a misura di pubblico di massa, però insomma pare che stia piacendo a tutti, quindi forse sbagliamo noi a intenderla in questa maniera, quindi cedo la parola a Intrinseco.
Yeah. Aspetta, si dice sì, Kuven-Zane, ma la chiamano tutti Nazi, che è orribile. Davvero. Nazi. E vuol dire fatina in swahili, Kuven-Zane. E la fatina Nazi, quindi a questo punto. E comunque è la più giovane di tutti i tempi, candidata agli Oscar, e se vince ovviamente sarà anche la più giovane ad aver vinto, e il padre, sì, Dwight Henry, ha aperto la sua panetteria adesso a New York, ha fatto un bel salto di qualità con i soldi che ha guadagnato, e non farà più l'attore probabilmente.
Ed è un peccato, dai.
Sì, comunque sì.
E vabbè, dai, insomma, la bambina tenerella piace, il negraccio con i denti grossi, no, non si può premiare, non, colpisce meno, insomma. E vabbè, sì, infatti non so che altro dire. No, rispetto a quello che avete detto voi, non ci trovo davvero nulla di che, non credo che sia un film che debba piacere o non debba piacere, insomma, è semplicemente interessante, e non è una cosa buona, nel senso, i film interessanti ce ne sono tanti. Poi uno ci mette quel qualcosa in più, come fa Malik, che è appunto chiamato in causa a sproposito, però in questo senso funziona, uno fa gli esperimenti con le immagini, ma ci vuole qualcosa dietro. Secondo me qui non c'è altro, a parte, ripeto, queste due ottime interpretazioni, ottima più, anche a me ha colpito più lui che lei, però ripeto, lei è la bambina, come dicevi tu, agli Oscar fa più scalpore, ci vanno a nozze con queste cose, è brava, ma né più né meno di tutti gli attori bambini che si vedono in questo tipo di film, come non ha dato altra impressione. Però appunto, detto questo, sì, qualcosa di interessante a livello registico c'è, più che la rozzezza, la grezzezza, cioè è tutto davvero grezzo, poi anche nell'ambientazione, nelle scenografie, questa miseria che è a tutto tondo, di solito ingentiliscono un po', invece qui è un po' una miseria appunto da realismo magico, perché sono queste casette, queste costruzioni, sì, in mezzo ai maiali, alle galline, però sembrano delle case di bambola comunque, però ecco, colpisce questa scelta. No, però mi sembra una cosa che non una risposta facile, però sembra un film paraculo in tutti i sensi. Fa l'azzardo tecnicamente, perché sì, è una narrazione più ellittica, che poi non è nulla di trascendentale, insomma, si è già vista altrove. È un stile registico così particolare, ma niente di che. E poi c'è la storia, il messaggio, la menata, il polpettone, che è sempre lo stesso. Poi non capisco come mai questa cosa dovrebbe toccare a tutti i livelli, come sta succedendo con la critica e gli spettatori. Davvero sembra faciloneria proprio questa, cioè l'emozione a buon mercato, gli sproloqui, appunto, la voce narrante, il pescatore con la nave che conserva le cartine perché così ogni volta che mangio un biscotto mi ricorderò degli altri che ho mangiato. Ma che cazzo vuol dire?
Anche lei.
Sì, sapere, questa poesia, questo modo facile di tirare in ballo le emozioni, sembra un film davvero furbetto. E messa da parte questa antipatia, però rimane un prodotto che non è niente più che interessante. E basta, non capisco davvero perché se ne parli, non l'entusiasmo, ma davvero perché se ne parli così tanto. Non, secondo me non meritava questa attenzione così particolare. Probabilmente sì, l'attrice bambina, sì, New Orleans, sì, tutto quello che vuoi, un prodotto che è proprio facile da vendere, anche se è un indie particolare. Se sembra proprio la cosa da Oscar, e mi ha fatto venire in mente Vita di Pi, che anche questo è in mano a un regista che fa qualcosa di visivo, però è la solita storiella, col pistolotto, lì la religione, qui la crescita di questo personaggio, è un racconto di formazione alla fine, non è nient'altro. C'è il messaggio sullo sfondo, qualsiasi sia, sulle catastrofi e tutto il resto, ma stringe a quello, la storia di questa bambina che ha un padre in una certa condizione, nessuno che la supporti, fa il suo viaggio e via, però è... Questo minimalismo diventa poi una scusa per tutto. Sì, è minimalista, è una scelta estetica, sì, ma non è nulla il film, secondo me. E poi, questa chiudo qui con l'opinione, è un'osservazione che mi è venuta vedendolo. C'è qualcuno ha tirato in ballo il razzismo, gli stereotipi con Django. Io penso che da afroamericano sarei stato molto più infastidito da un film del genere.
No, c'è anche quello bianco,
Ma questo, io parlo di proprio come vengono rappresentati i neri, c'è lo stereotipo a tutto tondo, non c'è il pollo fritto ma è l'alligatore fritto, le donne culone, lui che si sbraca con la birra in mano e la moglie che è bellissima, perché? Perché c'è il culone, la classica donna che vuole il nero tipo, e poi il buon selvaggio, ancora questa storia, questa è letteratura dell'Ottocento, cioè, dai, mi sembra una cosa sotto sotto proprio... meschina da questo punto di vista. I neri che vivono nella miseria, mi va bene così, però la saggezza del buon selvaggio, ma che è sta cosa? Ma ancora vendiamo questo tipo di storie? Cioè, Robinson Crusoe ha i suoi secoli sulle spalle, davvero, cioè, non salvo nulla in questo film, è sufficiente perché è interessante tecnicamente, ma per il resto è boh, non capisco.
Okay.
Allocataria.
Aspetta,
allora,
visto che avevamo fatto il discorso Oscar con Lincoln, questo ne ha 4 nomination.
Che sono?
Regia, film, attrice, la bambina e la sceneggiatura non originale. Considerando che sono premi comunque nomination simboliche, ovviamente, perché non penso che ne vincerà neanche una, quante di queste sono veramente meritate? Io penso solo la bambina,
Secondo me neanche la bambina, però
no, nemmeno, infatti.
Appunto, se poi dovesse vincere, secondo me non è neanche così improbabile proprio la bambina, perché sì, magari giocano più sull'attesa di questo, poi non succederà, però secondo me non è così da escludere, insomma, farebbe colpo, no? Poi comunque c'è una parte della crianza, una fetta enorme della critica che direbbe "Ah, bravi, è vero, è bravissima". Per cui, cioè, secondo me hanno tappeto rosso per questa cosa e potrebbero farlo, poi secondo me neanche lei merita.
No, tra quelle 5 no, cioè tra quelle 4, sì. Però la nomination, cioè sì, ovvio, è fatta apposta perché è una bambina e quindi fa immagine, però è brava, poi non le do il premio, però la volevo solo un attimo rialzare, visto che non dico massacrata, però parlavate meglio del padre, che anche a me è piaciuto tantissimo, così. E vabbè, e poi la sceneggiatura, ma perché? Perché? Che sceneggiatura è? Comunque, nomination proprio, bisognava darla, non c'era nient'altro oltre a quella.
Ma comunque non originale, no?
Sì, vabbè, comunque, sì. Ce ne sono.
No, mi chiedevo se, visto che l'hanno comunque magari modificato un po', no, bomba. Sì, comunque lei è brava, non ho detto quello, dico che però è brava come molti attori bambini, Magari quest'anno ce n'erano altri anche più bravi, che però non sono in un film così facile da vendere, tra virgolette. Sì, brava, non da sbracciarsi, ecco.
No. Non sono in film così paracoli.
Sì.
Vabbè.
Qualcuno ha detto Moonrise Kingdom? No, qualcuno? No.
Infatti, lì più un po' più posate come interpretazione, però caspita, me li ricorderò molto di più di lei come attori.
Beh, quello poi rientra nell'ottica del fatto che Moonrise Kingdom è stato totalmente ignorato dall'Academy, quindi...
Sì, infatti.
Sembra quasi che non sia uscito dalle parti dell'Academy, Moonrise Kingdom.
Che stronzi. Una sola nomination, che vergogna.
È il sceneggiatore originale Moonrise Kingdom?
Sì.
Ah, no, perché sennò ad esempio sarebbe stato uno di quelli... Però è incluso, sta nella cinquina?
Sì, è una nomination e basta.
Vabbè,
neanche, né le musiche, né la regia, né la scenografia, né i costumi, zero.
Non so, niente, vabbè. Niente.
Va se bene. Lo meritano.
Va bene, allora...
Oh, ma com'è War Bodies, dai?
Dai, apro una piccolissima parentesi su War Bodies, che è l'unico, sono l'unico ad averlo visto, e potete leggere sulle pagine del blog la mia recensione, non di qualcun altro,
come
la
gombo.
Mia, ho scritto qualcosa, ragazzi, ho trovato un po' di tempo per scrivere la recensione di un film orrendo. No, scherzo, è un film che, come ho scritto anche nell'articolo, è stato venduto come erede spirituale di Twilight, o meglio, come Twilight con gli zombie. È tratto da un romanzo scritto da Isaac Marion, uscito nel 2011, romanzo che è stato letto dalla Stephanie Meyer, l'autrice della saga di Twilight, che l'ha amato e ha suggerito alla Summit, la casa produttrice della saga vampiresca, di acquistarne i diritti e di farne una trasposizione cinematografica. Da qui è nata appunto l'idea di associare il nome di War Bodies a quello appunto di Twilight. Non è totalmente campata in aria, perché anche qui si parla di una storia d'amore anticonvenzionale tra una creatura, un mito insomma del cinema horror, e una ragazza spaurita. Tuttavia, diciamo che c'è un elemento che manca totalmente dalla saga di Twilight, che è l'ironia. Volendo essere più di larghe vedute, potremmo dire che War Bodies, più che appartenere al filone delle rom-comedy per teenager, appartiene più al filone magari inaugurato dall'Alba dei Morti Dementi, Shaun of the Dead, proseguito poi con Zombieland e un sacco di altri cloni non tutti riuscitissimi. Ho letto che Cockneys vs. Zombie, che aveva suscitato un po' il mio interesse per un trailer ben costruito, è stato invece stroncato dalla critica, quindi...
Anche da me.
Anche da
l'hai visto anche tu? Di cui ti parlavo prima.
Ah, pensa tu. Quindi non ne vale la pena, ci dici che non ne vale la pena.
No, assolutamente. Si perde nel mucchio delle parodie inglesi che hanno strarotto.
Invece, cioè, Juan de los Muertos non ho sentito parlare bene. L'hai visto tu?
No, però mi ricordo che... ma è la stessa gente che parlava bene anche di roba come Grabbers, quindi li prendo con le
pinze.
Però magari sì, insomma. Ricordiamo, un film di zombie cubano,
Sì. E dovrebbe anche trovare una distribuzione italiana. Stavo scorrendo le uscite dei prossimi mesi su My Movies e mi sembra che per agosto-settembre dovrebbe arrivare qui. Quindi...
Strano. Ricordiamo, visto che hai aperto una parentesi, poi ti lascio.
Sì.
C'è un precedente in questo filone degli zombie protagonisti, che è I Zombie, all'inglese, di Andrew Parkinson, che raccontava la storia di questo protagonista che diventa uno zombie gradualmente, finché non si conosce molto, io non ho visto, ma lo sento sempre nominare, ed è rivenuto fuori, magari è ispirato in qualche modo.
È probabile. Ma dalle informazioni che ho... potuto ricavare dall'internet, il libro era leggermente più profondo del film, nel senso che esplora la psicologia di questo personaggio non solo dal punto di vista della storia d'amore, ma anche sotto altri punti di vista, quindi purtroppo non ho potuto assaggiarne la validità di persona, e quindi mi limito a giudicare il film, che dicevo, quindi appartiene più a questo filone inaugurato da Shaun of the Dead, delle parodie del genere horror zombesco. È parecchio ironico, non sempre in maniera intelligentissima, nel senso che, come ho scritto nell'articolo, spesso e volentieri ripercorre strade slapstick già percorse da altri. In particolare c'è una palese citazione a una sequenza del film di Edgar Wright. E a volte, diciamo, mentre Shaun of the Dead mischiava in maniera sapiente tutti gli elementi, riuscendo a spaventare, a emozionare, a far ridere, senza che nessuna delle componenti prevaricasse sull'altra, in questo caso la storia d'amore e la componente parodistica a volte prende troppo il sopravvento su tutto il resto, soprattutto nel finale. Detto questo, però, è proprio perché non si prende tanto sul serio, secondo me è un film molto più valido di Twilight, che invece per certi versi piegava anche le regole del mito per raccontare una storia che, vabbè, perdeva acqua da tutti i pori, insomma, era piena di buchi di sceneggiatura, piena di cazzate, insomma, faceva sbrilluccicare i vampiri solo perché era bello così, e piuttosto che trasformare lei in qualcosa che lui potesse amare, in questo caso, diciamo, la storia d'amore viene declinata come via salvifica, via di miglioramento dello zombie, che appunto l'amore è qualcosa che risveglia in lui un'umanità perduta, perché una delle particolarità degli zombie di War Bodies è che mangiano il cervello delle loro vittime per avere una parvenza di vita, nel senso che loro non ricordano la loro vita precedente, attraverso, divorando il cervello delle loro vittime, acquisiscono i loro ricordi. È proprio così che R, che è il protagonista e voce narrante del film, si innamora di questa ragazza interpretata da Teresa Palmer, che è una sosia di Kristen Stewart. Fortunatamente però lei sa recitare un po', rispetto a Kristen Stewart, che ha sì e no un'espressione facciale. E niente, che dire, magari la mossa commerciale della Summit Entertainment non ha funzionato, perché il film non è che stia incassando in maniera stratosferica, forse ha già riapparato i costi di produzione, però non è il successo che forse sperava, accostandolo a Twilight. E probabilmente anche perché non ha grandi interpreti di richiamo, anche molto probabilmente la campagna marketing è stata molto più sottotono, ma Nicholas Hoult, per quanto sia un attore che secondo me promette meglio di Robert Pattinson, comunque non è un belloccio. E un'altra cosa che si può criticare del film è il fatto che non osi poi così tanto, nel senso che sì, lui è uno zombie, però magari non è uno zombie alla Walking Dead con pezzi di carne appesi lungo il corpo, insomma, arti in vista, cose del genere. È semplicemente un po' più bianco, ha le pupille leggermente vuote, lo sguardo vacuo, però non è che sia esattamente uno zombie da film horror. Anche il fatto, un altro difetto che gli si può imputare è il fatto che non spaventi per niente, insomma, chi cerca, gli appassionati dello zombie movie non troveranno pane per i loro denti da questo punto di vista. Detto questo, molte delle critiche che sono state mosse al film riguardano sempre la solita critica che sia un film melenso e stucchevole. Non lo so, melenso e stucchevole, non credo che si possa definire così un film in cui c'è un bacio e una frase d'amore in tutto il film, e sono tutte e due nella parte finale. Tra l'altro il bacio, che in una storia d'amore tutto sommato ci sta, è mitigato da una sequenza successiva che è abbastanza suggestiva, perché diciamo è l'emblema della ritornata umanità del protagonista, quindi è una scena al contrario che è molto efficace.
L'erezione?
Non l'erezione. Guardalo perché ne vale la pena. Qua la Lucky Red deve passarmi un po' di denaro, perché il film non se lo sta inculando nessuno e solo io gli sto facendo pubblicità. Detto questo, Lucky Red, mandatemi i soldi a casa. Quindi non è affatto stucchevole e melenzo, a meno che non si vada al cinema con pieni di pregiudizi. Anche io ero pieno di pregiudizi, però ho una mentalità aperta, nel senso, non è che dico che siccome è un film per ragazzine non può ambire a qualcosa di più. Questo è un film che, diciamo, ha la consapevolezza, il regista Jonathan Levine innanzitutto è un regista che non è uscito dall'uovo di Pasqua, dall'oggi al domani, è un regista che ha già girato un film molto apprezzato dalla critica, ovvero 50-50, con protagonista Joseph Gordon-Levitt, ma ha anche girato Fa la cosa sbagliata, di cui avevo sentito parlare ma che non ho visto. E è un film che nasce dalla consapevolezza di non doversi prendere troppo sul serio. E proprio questo lo eleva dalla massa di tutti gli altri film di genere, in ogni caso è un film che non irrita, non è irritante come i vari Twilight, è un film che tutto sommato è anche ben scritto, quindi intrattiene per la sua durata, magari non lascia molto alla fine della visione, però anche il messaggio è un messaggio tutto sommato positivo, è anche una novità nel genere post-apocalittico, comunque nello zombie movie, che di solito è molto gioca molto sulla disperazione e sul messaggio strapessimista, in questo caso che l'amore possa risolvere l'apocalisse zombie, insomma, è anche un messaggio tutto sommato confortante, ecco. A molti non andrà giù, però a me personalmente è piaciuto, ecco, questo War Bodies, e quindi lo promuovo. Voi non l'avete visto e quindi non potete parlarne, quindi no, anche
promuoviamo,
se ho detto
promuoviamo
tutto, quindi alla sì. Grande. E allora passiamo al film più recente del nostro poker di film di cui stiamo parlando, ovvero Die Hard 5, o meglio A Good Day to Die Hard, non so come il titolo.
Buongiorno per morire.
Buongiorno per morire, il titolo italiano, ok. Intrinseco ne ha scritto la recensione, quindi ce ne parla, ce lo introduce, e poi c'è un dibattito con il Monco, dato che io non l'ho visto, sebbene avessi professato il mio amore per John McClane.
Facciamoglielo pesare.
Ecco, non sai che te sei perso, Alessandro, mamma mia. Vabbè, la battuta all'inizio di puntata, non so se è stata cancellata o verrà cancellata, comunque la rifaccio per il bene dei posteri. È un film che è così brutto che fa sperare che da un certo punto, da un momento all'altro, compaia Bruce Willis dal futuro e si ammazzi da solo, un po' come il Looper, però al contrario.
Old.
Eh sì, ormai è old. Va bene, il quinto capitolo di ormai sfortunata serie che vede protagonista questa gente ormai attempatissimo. E il quarto ce lo ricordiamo, era quello con Maggie Q, Timothy Olyphant, oddio, quell'attore insopportabile che fa sempre il ragazzo, vabbè, chi se ne frega. Era brutto brutto, e hanno detto vabbè, ormai è fatta, si può solo tornare su, un po' come la crisi economica dell'Argentina, invece no, è come la Grecia. Praticamente la trama brevissimamente, tanto chi se ne frega, John McClane scopre che suo figlio Jay, che era sparito nei film precedenti, è proprio sparito, lo ritrova in Russia accusato di omicidio, va lì, non si sa per far cosa, per salvarlo, ma chi se ne frega, e scopre che invece il ragazzo è un agente della CIA immischiato in un'operazione per salvare un pentito, diciamo. E vabbè, mi fermo qui, tanto davvero non è quello il punto, però non c'è neanche nient'altro di cui parlare. Dunque, è un action cacciarone, un po' quello che volevamo. Il problema è che di sequenze veramente cacciarone ce ne sono tre, diciamo, grosse, che poi non è un problema, perché il grosso degli action poi si riduce a delle grosse sequenze che, insomma, fanno un po' da riempitivo per tutto. Il problema qui è che tra queste sequenze che dovrebbero saziare c'è uno spazio che sembra infinito. Il film dura 95 minuti. E noi veniamo da un periodo di 3-4 mesi in cui abbiamo visto solo film sopra le 2 ore, quindi eravamo belli temprati, cioè finalmente un action di 1 ora e mezza, una passeggiata, e invece no, due palle che non finiscono più, perché il tempo scorre tra queste chiacchierate davvero che non finiscono mai tra McClane e suo figlio, e delle cose davvero non si possono sentire, un po' perché vanno sul melenzo spinto, una cosa che non vuoi vedere in un film del genere, addirittura le trovate proprio patetiche di McClane che parla con un altro padre, dice sono stato un padre assente e il figlio è dietro l'angolo e sta a sentire, e quella roba lì ti fa davvero cadere le palle. E il problema è che ce ne sono tante e sono lunghe e interminabili, cioè si parlano, ma siccome non si parlano da anni, devono pure assaporarli questi momenti. Quindi una frase distanziata dall'altra da 3-4 minuti di silenzio, i contenuti, vabbè, li lasciamo stare, si temporeggia, si sfiancano, poi sì, finalmente arrivano queste sequenze, cioè, diciamolo, anche spettacolari, perché comunque lo sono, il primo inseguimento è degno del quarto film più che degli altri, ricordiamo le scene con l'elicottero in quel sottopassaggio, davvero inverosimili, qui c'era roba simile, un inseguimento con una specie di tank, non ricordo il modello, poi il Monco magari se lo ricorda, e poi due grosse scene con un elicottero che sono sì divertenti, perché però è proprio roba di 3 secondi e devi davvero sudare per arrivare lì. Il peggio davvero è invece vedere Bruce Willis, più che Bruce Willis il personaggio McClane, che diventa un vecchio rincoglionito. Adesso arriva in Russia, ripeto, senza aver spiegato cosa vuole fare, e vabbè, non essere didascalico, però non ha senso. Quello è accusato di omicidio in un paese straniero, che cosa vuoi fare? Sei un poliziotto, stai zitto. No, vuole andare lì, per fortuna non deve spiegarci cosa voleva fare, perché di colpo succede il putiferio e praticamente mentre il figlio cerca di portare via il testimone, John McClane lo incontra, dice, si chiama John anche il figlio, comunque Jack, che ci fai qua? E dice, no, zitto, devo lavorare. È come il figlio che non sa come mandare via il padre, che è venuto a trovarlo sul lavoro. E tutto questo, siamo una parodia di una della realtà degli anziani. E lui dice, no, come, aspetta Jack, e lo trattiene. E quindi così rovina una missione programmata da anni, che lui dice, vabbè, è l'ironia del film. No, sembra davvero stupidità dei personaggi. E lui inconsapevolmente fa questo casino. Allora il figlio deve scappare, inseguito da questo tank, e lui dice, vabbè, cosa faccio, mio figlio è in pericolo, lo seguo con una macchina rubata. E quindi poi va in giro per Mosca, ovviamente ha già imparato a memoria le strade, e con delle macchinine si mette a tallonare questo tank enorme, che inspiegabilmente viene arrestato, comunque viene colpito da questi veicoli normali. E tu dici, vabbè, chi è che sta a fare l'attento ai dettagli in un film del genere? È lo spettatore che si annoia e che non è distratto, non ti diverti, quindi non chiudi gli occhi sui difetti più vistosi. È proprio tutto troppo stupido e non sei disposto ad accettarlo, perché ti sei fatto due palle così, dici, beh, adesso almeno voglio divertirmi. No, non ci riesci. Questo McClane che sguida e parla da solo, fa le battutine che faceva nei primi film, però le fa da solo in macchina e a ripetizione, cioè ogni inquadratura deve fare la battuta, per forza, ma non è roba raffinata o trash. E lui che dice, ah, questi hanno un po' esagerato, ma io sono in vacanza. Jack, aspetta, cioè, come se qualcuno dovesse sentirlo. È a distanza di chilometri e fa queste battute. Allora, e poi biascica, il doppiatore biascica, quindi rende ancora più squallido il tutto. Non ricordo più il nome del doppiatore, l'ho anche scritto nella recensione, Sorrentino, che è uno dei più, diciamo, dei principali doppiatori di Bruce Willis. È del 45, quindi c'ha già i suoi bei 70 anni, non so se sia quello, comunque davvero biascica, e non si capisce cosa dice, cioè non senti queste battutacce, quando le senti preferisci non sentirle, ma per la maggior parte delle volte non capisci. In più c'è un sonoro, che immagino nella versione italiana e basta, copre quello che lui sta dicendo, ed è davvero paradossale, cioè sembra di guardare una parodia di un film action, è sconfortante, davvero ti viene la tristezza, perché comunque è un personaggio che ha una sua dignità in un genere ignorante e cafone, è un personaggio che abbiamo amato, invece lo riducono a una macchietta, è davvero deprimente. Poi una storia che non prende, dei cattivi che non ci sono, ricordiamo un monologo bellissimo del cattivo che dice, ah, voi americani, voi cowboy siete arroganti, Reagan è morto, cioè, probabilmente vuole essere una forma di insomma, un modo di auto parodiare la saga e il genere action, no? Ancora questi cowboy, però poi non ha senso, perché i cattivi chi sono? Sono dei russi con i tatuaggi della Repubblica, cioè dell'Unione Sovietica, che fanno ancora le cose da russi cattivi, c'è ancora la paura russa. Non ha senso, quando vuole fare ironia non ci riesce, quindi si mischia tutto e viene fuori un puttettone che annoia e rattrista parecchio, una cosa penosa che desidererei non aver visto. E basta, ho finito.
Mamma Bene. Mia, c'ho una voglia di vederlo.
L'importante è che ci si diverte, con Bruce Willis va tutto bene con Die Hard, eh?
No, io ho detto diciamo le cose come stanno. Io ho detto l'importante è che ci sia John McClane che spacca tutto, che si fa spaccare tutto e che dice battute sferzanti. Le battute sferzanti, come ha detto Intrinseco, non ci stanno. E spacca tutto relativamente perché è noioso e quindi non è un buon film di Die Hard.
È lui che spacca, in questo film sono più gli altri a spaccare. Poi, a parte che spacca le palle, ma non si fa neanche male. Non vi ricordate che il bello di Die Hard era che lui si riduceva malissimo. Qui si pecca qualche cazzotto, c'è un po' di sangue che gli cade dalla nuca, ma davvero è pulitissimo, la pelata lucida, la pelle quasi lattiginosa, è pulitissimo, è tutto che vederlo soffrire, invece non succede. Anche il figlio, che dovrebbe essere il nuovo McClane, no, non ci si fa male, è un po' un action ripulito e non c'è la violenza che vorresti vedere, neanche quella.
E quindi ho ragione.
No, vattela a vedere. Vai, vai, vattela a vedere, vai, vai.
No, bastardo. No. Quando lo mettono a 2,50€.
Tra poco, esce una vai, buona... sono sicuro tra poco.
Ah, vai, vai.
Non merita neanche 23 centesimi. Terribile. Allora, Die Hard 5, un buongiorno per morire. Fosse vero, morire proprio. Dovete morire tutti. Soprattutto John Moore. Che cos'è che aveva fatto? Avevi detto?
Dietro le linee nemiche.
Max Payne.
E poi il remake di Omen e il remake di Il volo della Fenice.
Mamma ecco, mia.
Dei capolavori. Hanno preso il migliore che c'era sulla piazza. E... dopo il quarto capitolo, in quanti di noi avevamo detto, vabbè, peggio di così non si può fare. Il quinto, se mai lo faranno, può essere una merda totale, ma meglio di questo sarà. No, incredibile, sono riusciti nella titanica impresa di fare peggio di quello. Sembrava davvero un'impresa impossibile. Non funziona nulla in questo film, a parte la sequenza iniziale, quella sui titoli di testa, in cui... si vede quello che è successo al figlio e perché è in galera, quella mi sembra fatta bene, da lì dici, ah, Kiss è proprio un bello film, questo me lo godo tutto, e invece no, già dalla scena dopo, come diceva, come scrive anche Intrinseco nella recensione, arriva il poliziotto portoricano a dare le notizie a McClane, perché un poliziotto di New York, di una centrale sperduta a Manhattan, dovrebbe avere il faldone di un processo russo? Come ha avuto quelle informazioni? E poi appunto, ok, adesso sai che tuo figlio è là, cosa vai a fare? Prima di tutto non lo conosci per niente, sono 5 anni che te ne sei sbattuto, anzi tutta la vita se ne sbattuto.
Voleva sparare al giudice, non credo.
Sì, probabile. Poi dal pezzo in Russia è spettacolare, la scena in taxi è meravigliosa, è neorealismo perché sei nel taxi con loro... e nessuno ha niente da dire, è una scena lunghissima di silenzio. Poi finalmente Bruce Willis fa la battuta, cioè tenta di parlare in russo, risate, 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 e poi non c'è più la sceneggiatura, quindi sono lì che improvvisano. Sì.
Che pena, i russi che provano a cantare Sinatra e parlano male l'inglese, madonna, ancora i russi che non sanno parlare, basta.
Quella è la seconda gag della scena. Solo che, ok, lui canta, Bruce Willis si lamenta, finita lì. No, è trascinata per altri 2 minuti, non succede nulla, andate avanti, vi prego. E il film è tutto così, tutti i dialoghi, c'è la battuta, e poi sembra che il film voglia dare il tempo necessario, ma intende 5-6 minuti, al pubblico di ridere. Ma il pubblico ci mette 3 secondi, poi vorrebbe il resto della scena, invece no, sono lì. Sì. Allora, figlio, padre, che facciamo? Non lo so, andiamo a prendere i cattivi. E sembra che gli attori stiano veramente improvvisando. Hanno come sì, gli spettacoli comici di improvvisazione, che non fanno ridere, non sanno bene cosa devono dirsi tra di loro. È tutto così. E poi, appena scende dal taxi, c'è questa scena bellissima che nessuno ha notato, a parte noi due, che tutti... cioè McClane, siccome c'è il traffico, decide di andare a piedi al tribunale e tutti gli automobilisti in quel momento scendono dal taxi, sembra un bug di un videogioco.
Il problema è che non scendono solo dal taxi, a me sembra di vedere anche 2 o 3 persone che scendono dalle loro auto.
Sì, quello intendevo. Cioè,
è strano.
Gli automobilisti tutti in coda scendono di colpo come se si fosse bloccato una parte del gioco, non ho capito.
Beati loro che se ne vanno prima che inizi il film.
Sì, anche perché poi lì inizia una sequenza in rallenti inutile in cui si vedono i manifestanti in piazza che protestano non si sa bene per cosa, forse perché l'ex ministro della giustizia Komarov, della difesa della giustizia, è in galera. Ma non è chiaro, sono lì a protestare, gli lanciano le rose, non si capisce, ma sono arrabbiati con Comoro.
È la Russia.
Non ha nessun senso. E poi sono queste lunghi rallenti di McClane che guarda la folla e basta. Ma perché?
E lì sta pensando, ah, perché sono venuto, cosa volevo fare?
Sì, esatto, non è solo buchi della sceneggiatura, è proprio senilità. E poi quando viene liberato il figlio, anche lì non ha senso, cioè il figlio è Komarov, è un attacco terroristico fatto da altri che vogliono liberare Komarov per poi, si scopre dopo, per un codice che lui ha. Ma la CIA l'aveva previsto. Il figlio come poteva liberare Komarov? E invece sfrutta di colpo questa situazione per liberarlo. E sembra che la CIA sapesse tutto, eh? È meraviglioso. Riesce a prevedere una cosa del genere che era imprevedibile, ma non riesce a prevedere la polizia che chiude il centro di Mosca in 30 secondi. Non è che McLean padre ha ritardato il figlio, eh? Era semplicemente una missione fatta col culo. Poi sì, Bruce Willis che commenta ogni cosa. Come si mettono le marce? Ah, quanto è buono questo arbre magico! Guarda i cartelloni pubblicitari russi! Tutto deve commentare. È un fastidio.
È il vecchietto dei cantieri.
Sì, sì, è proprio il figlio che lavora e dice ma non dovresti guidare così, è quasi una pistola, non si impugna in quel modo.
Mi fanno male le gambe.
Mi fa freddo il rosso, anche se sei venuto a lavorare qui.
Sì.
Dov'è la mia minestra? Dov'è la mia minestra?
Esatto, è proprio così, anche se effettivamente la scena dell'inseguimento, seppur stupida, ma quale film action è coerente o logico, è fatta bene, insomma, è molto bella quella, tra esplosioni, tra monumenti che vengono distrutti, tra quel macchinone lì, quel tank che distrugge qualsiasi cosa, quella, e da lì dice, oh, magari si risolleva, al diavolo la trama, nessuno l'ha mai voluta in un Die Hard, anche se c'erano negli altri film, questo non c'è, e però lì non si risolleva il film, anzi, lì viene ammazzato completamente, perché prima di tutto c'è una serie di colpi di scena che non so chi li ha scritti, un babbuino, perché sono prevedibili a ore di distanza. Anche solo leggere la trama ti rendi conto che sono colpi di scena terrificanti. E poi, niente, la sceneggiatura lì è finita. Come avevi scritto anche te, ci ho messo 45 minuti a scrivere il... No, ci ho messo un'ora e mezza a scrivere la sceneggiatura. Pensavo che sarebbe durato anche il film, un'ora e mezza. No. Anche tutta la seconda parte. E poi, vabbè, ovviamente siamo in Russia, dove si va? A Chernobyl. Sembra che non è successo nulla in Russia, a parte Chernobyl. E anche qui c'è la bellissima battuta, che sembra presa dal film di SpongeBob. Bruce Willis che dice, quella Chernobyl? Sì. Ma quella Chernobyl? Sì. Quella Chernobyl? Sì, quella. Ma quella Chernobyl? È così, ma veramente, non è una battuta, è veramente così il dialogo. E poi, sì, poi alla fine dici, vabbè, c'è la classica, il classico finale in crescendo, il duello finale, le esplosioni, il casino del Cristo. E invece no, anche quella è orribile, è coreografata male ed è anche illogica. Quell'elicottero che ne avevamo parlato anche al cinema fa un movimento che non ha senso, però come hai detto anche te, tutti i film action hanno questo tipo di problemi. Se sei distratto non te ne accorgi perché ti stai divertendo, sei dentro il film, sei dentro all'azione, al casino. Qui invece sei talmente lucido che e annoiato che te ne rendi conto di tutti i problemi, anche solo quella cosa che tirano fuori per ripulire dalle radiazioni. Va bene, te l'aspetti da un film del genere, però è una stronzata, non ci passi sopra. Insomma, in definitiva non è un brutto Die Hard, non è un Die Hard, semplicemente. Assomiglia molto di più a un brutto James Bond, con i russi, con i ministri della difesa, con i ricatti, i raggiri, i colpi di scena. Però è una merda, ecco. Basta. Veramente terrificante.
No, una parentesi conclusiva. Diciamo che questo film è figlio di questa tendenza aperta da Stallone a continuare a fare le saghe, comunque i film action con le cariatidi, che va bene, sono ancora carismatiche, sì, siamo tutti bravi, siamo tutti divertiti, però basta, davvero. Cioè, la settimana scorsa due o tre settimane fa c'era The Last Stand, che lì non avevi neanche la scusa del regista, perché l'hanno dato al coreano, scusate, non mi ricordo mai il nome, che aveva una mano abbastanza sapiente, eppure era una rottura di palle anche quello. Questo è peggio, e l'hanno dato comunque a un incompetente. Ma non, basta, va bene, ha funzionato i mercenari, ma per favore, lasciamo morire questi personaggi, anche perché Bruce Willis non è che non stia lavorando, ha fatto dei bei film, ha fatto Moonrise Kingdom, ha fatto Looper. Fategli fare dei bei film, è uno che ha la sua faccia, è simpatico, si prende un po' in giro fuori dal set, era bello vederlo lavorare in prodotti impegnati, invece sta roba qui, che depressione, madonna, basta, fate cose nuove, adesso ci toccano Jimmy Bob la settimana prossima, quella dopo, che è tutto un programma, Bullet to the Head, comunque vabbè, quello con Stallone, poi chissà quando The Tomb con Stallone e Schwarzenegger, speriamo che non sia una rottura di coglioni, perché sennò davvero, passate sta.
E poi probabilmente questa saga può anche andare avanti, perché c'è un finale aperto, si era parlato fin dall'inizio di una nuova trilogia con un nuovo McClane, e chi sta guadagnando bene, perché in America è primo, è probabile che ne venga fuori un altro.
E vabbè, allora direi che possiamo chiudere con Die Hard 5 e passare invece a Zero Dark Thirty. La recensione l'ha scritta Intrinseco e quindi ce lo introduce lui.
Ancora?
Sì, sempre.
E vabbè, pure qui la trama ve la risparmio, tanto la sappiamo, ci hanno bombardato a oltranza per 12 anni con Bin Laden, finalmente l'hanno, finalmente, comunque a un certo punto l'hanno beccato e anche di questo sappiamo più o meno tutto. Tra l'altro ricordiamo che poche settimane prima di Zero Dark Thirty, forse un mese, era sotto Natale, non mi ricordo, era uscito già un film sulla missione, Codename Geronimo, che però era proprio un action che la buttava in caciara, e soprattutto credo facesse un errore madornale già a partire dal titolo, perché l'operazione Geronimo non esiste, cioè non si chiama così la missione, è un errore comune, ho letto in giro, quindi anche lì il titolo è sbagliato, probabilmente il nome del bersaglio era Geronimo, Bin Laden, perché anche in Zero Dark Thirty viene nominato questo Geronimo, ma non è il nome dell'operazione. L'operazione è appunto Zero Dark Thirty, che vuol dire mezzanotte e mezza, cioè l'ora in cui era stato programmato l'assalto ad Abbottabad.
Una parlando di quello con Jessica Chastain o quello con Corey Feldman?
È vero, ricordiamo. No, come si intitolava quello di Corey Feldman?
Zero Dark Thirty.
Sì, che c'è tra il country, sì, l'ho trovato per sbaglio e me l'ho dimenticato, sì. Quindi parla di questa missione che si è svolta appunto in questo orario e insomma ha favorito in un certo senso l'amministrazione Obama, che ne ha tratto in qualche modo un giovamento politico, tant'è che qualche critico, più che altro qualche politico, in questo caso ha parlato di film propagandistico addirittura, vabbè, magari noi non c'entriamo nella questione politica, che non ci compete. Comunque, niente trama, però mi limito a dire che il film è un bel mattonazzo, nel senso che è bello massiccio, mi ricordo, 2 ore e 20, forse di 2:40, non
sì,
ricordo.
Sì, 2 ore e 20, mi sa.
Non c'è un perché, insomma, poteva durare anche di più, diciamo, in un certo senso siamo stati graziati. Racconta, gli anni che precedono questa missione, l'organizzazione, no, oddio, un po' prima, insomma, la ricerca attraverso i vari affiliati ad Al-Qaeda, e poi una volta, diciamo, tra virgolette, individuato il bersaglio, perché non c'è mai stata la certezza, almeno così il film fa credere, si svolge questa missione, quindi c'è un'ora e mezza, cioè il primo tempo, ma dura un po' di più in realtà della metà, di ricostruzione dell'indagine, che fa vedere, diciamo, come ha funzionato, secondo la ricostruzione, questa cattura, che si è svolta attraverso l'uso della tortura. Non se ne è parlato molto, del famoso waterboarding, cioè la pratica di coprire il volto delle persone con un panno e rovesciarsi sull'acqua in modo che, insomma, non passi aria, ma non si anneghi, insomma è un modo per torturare, non far respirare senza rischiare troppo di uccidere il soggetto. E qui c'è stata molta critica, perché da come la presenta il film sembra quasi che senza la tortura Bin Laden non si sarebbe mai trovato, così fa credere, poi magari è vero, io non so, visto che non è proprio una ricostruzione fedelissima, lasciamo stare, insomma, sorvoliamo. Però è vero, insomma, l'immagine è questa, un'indagine che si svolge attraverso interrogatori, e una ricostruzione nella prima metà molto meticolosa di queste procedure, cioè di come si arrivi a individuare un possibile affiliato di Al-Qaeda, come lo si arresta, come lo si tortura, cosa gli si chiede, ed è un lavoro spaventoso, perché comunque è un'indagine che si svolge su oltre 3 paesi, Pakistan, Iraq, Afghanistan e chissà che altro, e questo Andy Rivieni, questa agente della CIA, che si chiama Maya, che sembra ispirata a non tanto a chi ha realmente contribuito alla cattura di Bin Laden, comunque a una delle agenti che hanno avuto un ruolo importante nel ritrovamento, nella cattura. Comunque si intestardisce su questa missione e ne fa un'ossessione. Il film è più che altro questo, non è tanto un documentario sulla cattura di questo terrorista, è più che altro una storia di questo personaggio che io, e credo anche altri, comunque si può leggere facilmente in questo modo, rappresenta un po' l'America, che cosa ha fatto dopo l'11 settembre, più che altro dopo che è iniziata la guerra, dopo che ci si era infilati in questo vicolo cieco, aveva bisogno di qualcosa, no? Aveva bisogno di un nemico, aveva bisogno di giustizia, giustizia che poi non è tale, è solo la fame di giustificare una porcata, una guerra fatta per altre ragioni, morti a migliaia, non solo iracheni, ma anche soldati americani. Insomma, serviva qualcosa, bisogna appigliarti a qualcosa. E il nemico questa volta era servito sul piatto d'argento. Morto Saddam, rimaneva solo lui. E quindi, insomma, lei è alla caccia della sua ossessione. Non vediamo spesso che quello che lei fa non è cercare di stanare il terrorista, perché se no ci sarà un altro attentato. Il collega gli dice: guarda che dobbiamo fare questo perché, dice: no, non me ne frega niente, io lo voglio trovare perché sì. E forse qui che il film riesce, diventa un grande film, oltre che per la ricostruzione spaventosa, perché non fa la cosa che ti aspetti, cioè raccontare l'atto eroico, non c'è granché di eroico, c'è una missione meticolosa, ma dietro un po' di molto cinismo, molta poca pazienza, molto poco eroismo. Non è nobile quello che vediamo, non è bello, per cui a me fanno un po' ridere le critiche che molte hanno detto: racconta una cosa che non è successa, e qui chi se ne frega, è finzione, il cinema è magia, non è, non, a meno che non si tratti di un documentario, ma anche in quel caso si può prendere una libertà, l'autore fa questo, non ti fa il ritratto, l'affresco perfetto, il ritratto fedele lo fa un pittore scadente, un buon pittore crea qualcosa. E secondo me, non mi viene il nome della regista,
Catherine Bigelow,
quella che per anni abbiamo chiamato la moglie di Cameron, che invece secondo me, adesso bisognerebbe cominciare a parlare del marito di Catherine Bigelow, perché comunque tecnicamente e autorialmente mi sembra una regista molto più completa, cioè non c'è neanche da dirlo, è una regista che è maturata di più. Cameron è ancora un po' fermo agli stessi stilemi, alle stesse idee. Lei si in qualche modo cresce come autrice, ha fatto un film come The Art Locker, che non sarà stato un capolavoro, ma era molto particolare, era coraggioso perché raccontava una guerra diversa, non tanto lo sbarco in Normandia di Spielberg, quanto una guerra di cecchini che stanno fermi per ore, si fanno due palle così, non riescono più a muovere le mani perché sono intorpidite, e poi tornano a casa e non sanno che altro fare, perché ormai sanno solo uccidere. Magari metafore facili, però comunque un modo un po' più interessante di raccontare la guerra, queste guerre, poi quelle della nostra epoca. E qui continua questo percorso, addirittura non più maschiacci, ma una donna che è al centro di tutto, è quasi un maschiaccio anche lei, perché nonostante sia Jessica Chastain, che è una divinità, perché è stupenda, si fatica a vederla nei panni della donna tosta e cazzuta, però in qualche modo ci riesce, non perfettamente, ma ci riesce. E lei è un po' come Catherine Bigelow, una donna che fa un lavoraccio in un mondo di uomini, una regista che cerca di affermarsi, un agente della CIA che cerca di affermarsi. È molto più personale, nonostante l'alone mitico intorno. E mi è piaciuto molto per quello. Poi sì, c'è il lato tecnico, che è a suo modo spaventoso, una ricostruzione attentissima, però ripeto, non è da prendere come ricostruzione realistica. E anche qui si può parlare di realismo magico, c'è un'impostazione realistica, ma si parla pur sempre di finzione. Questo non vuol dire che uno non possa metterci tutta la perfezione e la cura per i dettagli che vuole. E lei ci riesce, ti stronca, perché nel senso ti sommerge di dettagli, di piani, di cose, ti fa davvero soffrire per questa missione, come la protagonista, la attendi, vuoi vedere l'esito, e quando sei lì al punto di rottura, cioè quando davvero ti stai per rompere le palle, ma in senso buono, sono quelle ore di fatica, arrivi all'operazione in sé, all'assalto ad Abbottabad, che è anche qui è costruito e ricostruito in modo pazzesco. qualcuno, qualche militare l'ha visto il film, ha detto sì, ci sono delle cose surreali che noi non faremo mai. Ha parlato proprio uno dei Navy SEALs che ha partecipato alla missione, ha detto che questi parlano ad alta voce, fanno cose che non sono proprio il massimo della sicurezza, però vabbè, io che non sono un militare me ne strafrego, vedo che è un meccanismo che funziona benissimo, è serratissima, è divertente da vedere paradossalmente, che comunque vediamo uomini uccisi, donne terrorizzate, bambini in lacrime, e sì, la morte di un pericoloso terrorista, ma poi il bello è questo, quello che ci mostra il film è la morte di un uomo. Cioè, a quel punto ci poteva essere, c'era uno imprigionato in casa sua, un cadavere ormai, non è più quel mostro spaventoso che ha fatto andare gli americani lì a fare quel porcaio, eh. È un ometto che vive segregato e che adesso è senza vita, è forte anche questa immagine, poi l'idea di non farlo vedere, sarà uno spoiler, vabbè, non è che ci sono sorprese, è una ricostruzione, però l'idea di non mostrare il volto, si intravede, è una cosa che mi ha ricordato uno dei miei film preferiti, Salvatore Giuliano di Francesco Rosi, anche questa è una ricostruzione della vita di un terrorista, tra virgolette, e anche lì si sceglieva di non mostrare il volto, e beh, è molto forte, poi la conclusione, qui vabbè, davvero non spoileriamo, questa cosa, diciamo, questa conclusione aperta, comunque, questo voler dire, ecco, è finita, no, non c'è più nessuna certezza, cosa abbiamo fatto per anni? Dato la caccia a un uomo e adesso niente, siamo gli stessi di prima, forse un po' meno felici, un po' meno sicuri di noi, insomma ci rendiamo conto che siamo stati dietro a un fantasma per 10 anni e a che prezzo.
Ecco, la sequenza finale è divertente perché c'è una costruzione della tensione pressoché perfetta, e come faceva anche Argo l'anno scorso, ti dà quasi la sensazione che non possa non finire come tutti conosciamo, insomma. Credo che sia forse la cosa migliore di quella della sequenza finale. Anche questa, il finale che hai detto che non lo spoileriamo, ero un attimo distratto, eh?
Sì, diciamo l'ultima scena, non descriviamola nel dettaglio, insomma, vabbè.
Però, sì, come hai detto tu, lascia una sensazione di vuoto, Questo intento, questo messaggio dell'autrice passa anche per la recitazione di Jessica Chastain, ecco, io non capisco come si possa, non so dove l'ho letto, insomma, di chi ha detto che si meravigliava del fatto che la Chastain fosse stata candidata all'Oscar, è praticamente un film tutto sulla Chastain, è perennemente davanti allo schermo e il messaggio, le sensazioni passano quasi per il suo volto, è una recitazione secondo me di altissimo livello, è forse una delle migliori attrici che abbiamo del panorama del cinema mondiale, insomma.
Non è facile per una, appunto, come dicevo, col suo viso, cioè, non ci riesce magari del tutto perché comunque è Jessica Chastain, cioè uno ha una fisicità che per certi ruoli è meno, si presta meno, però appunto sì, lei per quanto può, secondo me, sopperisce benissimo a questa tra virgolette mancanza. Una rossa così bella non la metti, non ce la vedi in quella situazione, però sì, è bravissima.
Ecco, in apertura parlavi delle critiche che sono piovute addosso al film, soprattutto da parte degli oppositori di Obama, che hanno visto quasi un modo per promuovere la sua candidatura per il secondo mandato, e c'è anche chi c'era una giornalista del Wall Street Journal, mi pare si rimettesse Wolf, un lupo, e che parlava del fatto che, insomma, criticava il fatto che fosse stata messa in scena la tortura, che fosse quasi un'apologia della tortura il film. Ecco, è una tesi che è stata sostenuta anche da molti blogger italiani, ho letto un paio di recensioni su blog di cui adesso non ricordo il nome, che parlavano proprio di questo, ma non so che film hanno visto. A me sembra che quasi la mette in crisi proprio quel sistema, l'ottenere informazioni dalla tortura, tant'è che si arriva poi a sbrogliare l'indagine proprio grazie a un lavoro di ricerca su dati e informazioni che l'intelligence aveva da più di 2 anni, insomma, che erano quasi cadute nel dimenticatoio, e grazie all'intuizione ovviamente della Chastain.
Ma poi, scusa, non mi sembra che presenti comunque come positivo. No, è stato davvero così. No, era una parentesi mia per dire che comunque il personaggio di lei non è che, siccome la protagonista è l'eroina, anzi, a me sembra che comunque, specie la primissima scena dove si vede la prima volta la tortura, sembra voler dire, vabbè, se voglio fare questo devo mandar giù un po' di porcate. ma non vuol dire che poi sia tutto giustificabile, specie quel finale che diciamo prima, quella scena, quell'inquadratura, non è solo per dire, oddio, adesso non mi rimane nulla, no, è anche per dire, cazzo, è finita, ma cosa ho dovuto fare per una stronzata, perché è una stronzata, tra virgolette, cioè, cosa non mi sembra che giustifichi e dica, è servito, è stato giusto, no, è stato fatto. L'unica cosa che secondo me si può contestare è che sembra, mostrando la tortura, sembra che voglia giustificare anche cose come Abu Ghraib, cioè sembra voglia spiegare tutto, ne parlano, dicono, dopo Abu Ghraib, lì non era tortura, e qui forse potevano lasciarla un po' meno in sospeso, lì erano porcate di tutt'altro livello, non che la tortura sia meglio, ma ad Abu Ghraib cioè, giocavano con i prigionieri, e nel film sembra invece che Abu Ghraib sia solo un caso in cui la tortura è venuta fuori, l'unica cosa che mi ha fatto un po', ecco.
Questo è un dettaglio che mi era sfuggito. Ma comunque la difesa definitiva e che mette a tacere tutte le critiche è quella appunto di Michael Moore, che in un post su Facebook, lui che comunque di cinema ne capisce, ha detto che le scene di tortura sono girate senza alcun compiacimento, quindi le critiche mosse a questo elemento del film sono totalmente infondate. Sono un po' come le critiche di Spike Lee, che ha detto che Django Unchained è il film più razzista di Tarantino senza averlo mai visto, insomma. Siamo da quelle parti lì. E niente, per il resto leggevo qualche critica di chi critica, qualche recensione, insomma, di chi parlava del fatto che, mi pare anche tu l'hai detto, comunque fosse il film di una figura femminile che tenta di emergere in un mondo prettamente maschile. Secondo me è anche un film che parla dell'affermazione di un metodo di per arrivare a un risultato, per ottenere comunque il raggiungimento di un obiettivo, che è diverso dal metodo solitamente adottato dagli Stati Uniti in politica estera, che poi è quello, il metodo con cui hanno affrontato questa guerra in Afghanistan e la successiva caccia di Osama Bin Laden, ovvero il metodo della violenza. Infatti viene messo in crisi appunto il metodo delle torture, proprio perché poi le informazioni al quale si arriva poi all'obiettivo, cioè la cattura di Bin Laden, passano per l'intuizione di una persona che non intende utilizzare le informazioni estorte con la violenza, quanto piuttosto elaborare le informazioni degli interrogatori e di tutto il resto che già stavano nel database dell'intelligence e arrivare poi alla conclusione. Quindi c'è questo passare dal macrocosmo al microcosmo che c'era anche in The Art Locker, poi Art Locker magari era meno organico dal punto di vista della struttura, per questo forse era meno riuscito, nel senso che sembrava quasi un film episodico, non c'era un collante solido come invece c'è in Zero Dark Thirty. È affascinante, insomma, questo modo di affrontare il cinema da parte della Bigelow, che come dici tu è cresciuta molto, e forse bisogna, come dici te, iniziare a parlare del marito della Bigelow, non della moglie di James Cameron. E io non l'ho trovato particolarmente pesante, però vabbè, ormai è una cosa che dico di tutti i film che notoriamente sono conosciuti come pesanti. Si nota semmai il fatto che a un certo punto abbiano dovuto riscrivere il finale, perché c'è questa brusca impennata verso la scena finale del blitz alla casa di Abbott Abad. Cioè, se è netto, insomma, il cambio di registro. C'è questa impennata improvvisa dovuta al fatto che appunto loro avevano già un finale, hanno dovuto riscrivere proprio perché gli eventi hanno preso la piega che conosciamo tutti quanti.
Sì, ricordiamo che è basato su una ricostruzione sempre dello sceneggiatore Mark Ball, che è quello di Art Locker, che è un giornalista d'assalto, tra virgolette, quindi è un cronista molto informato che dà una testimonianza abbastanza attendibile di solito, e ha scritto questa sceneggiatura. Sì, c'era un film quasi finito che doveva uscire in quel periodo, poi c'è stato la missione è stata portata a compimento, non se ne parlava prima ovviamente, quindi il film è stato riscritto. Io ho letto quasi completamente, però non sono sicuro, quindi do per buono quello che dici tu, che effettivamente sì, c'è quasi un voler correre di colpo, no? Come se sia i protagonisti che gli autori dicono, ah, adesso sappiamo dov'è, dobbiamo sbrigarci e prenderlo.
Sì, beh, oddio, che poi non è esattamente così, perché passano effettivamente tanti giorni da...
Sì, da però c'è un montaggio veloce.
Sì, molto serrato, sì, sì.
Sembra
sì.
quasi un conto alla rovescia, non lei che scrive sì, su sì. questa lavagna, sembra quasi dire, beh, dai.
Ecco, un'altra cosa che ho trovato molto di classe, secondo me molti registi uomini sarebbero graduati in quel cliché, è il fatto che... l'affermazione di questo personaggio femminile nell'ambiente maschile non passa per quelle battutine triviali che di solito vediamo in altro tipo di film. C'è classe anche da questo punto di vista, una regia veramente molto raffinata. E la sequenza finale, vabbè, detto tutto tu, è veramente eccezionale, è girata in una maniera veramente straordinaria. Costruisce la tensione, ripeto, come ho detto prima, in maniera perfetta, e ti dà quasi la sensazione che possa andare a finire nella maniera di, in una maniera diversa rispetto a quanto sappiamo tutti quanti. Quindi è un film che io promuovo a pieni voti, mi è piaciuto veramente tanto. Sul forum di Games Village ho lanciato la provocazione meglio di Argo, che magari il paragone può sembrare forzato, però alla fine sono film, entrambi i film parlano di un evento americano stranoto, dato che poi i documenti di Argo sono stati declassificati durante l'amministrazione di Clinton, e parla comunque di un film ambientato nel Medio Oriente, quindi la questione medio orientale è al centro della pellicola, e quindi non lo so, a me è sembrato molto più organico, più corposo anche di Argo, e sinceramente mi ha anche divertito di più. Non che Argo sia un brutto film, cioè ce ne fossero di film come Argo, forse anche perché la Bigelow ha una maggiore consapevolezza rispetto ad Affleck, del resto è in circolazione da molto più tempo, ecco. Passo la palla al Monco, che non ha parlato.
Ma io il paragone non lo farei neanche, eh? Mi sembra più che forzato. Il paragone come? Non lo farei neanche.
Ah, vabbè.
Pronto,
sì.
Ci sono?
Di, vai.
No, ci sono?
Sì, ci sei.
Ah. Ok, il paragone...
Non lo faresti, no. Non lo faresti il paragone, vai.
No, che c'è? No, vabbè, sono girati,
l'abbiamo capito. Scusa,
ma
l'abbiamo
questo paragone capito. Lo faresti o no?
Come?
Okay. Ma lo vuoi fare il paragone?
Detto... No.
Ma se dovessi paragonarlo ad Argo?
Come no. Lo paragoneresti?
Ma sai cosa? Non li paragonerei. Ma proprio
vabbè.
No. Comunque... Okay. Stavo pensando che nel film dice che, ma probabilmente mi ricordo male io, che Abu vuol dire figlio di, quando viene messo in un nome, quindi è un patronimico. Sì. Oh, è esattamente il contrario.
No, non dice che Abu, dice che il nome intero voleva dire figlio di. Poi noi parlando abbiamo detto...
Omar, dire, no, Abu Omar vuol dire figlio di Omar. Cioè, quella Abu ha quel significato. Invece no. Esattamente il contrario, vuol dire padre di.
E ma voi l'avete visto in italiano?
Non avrebbe senso se fosse così. Sì, sì, sì. Avrebbe... È certo che è italiano, ma...
No,
padre
no,
di.
Aspetta. No, aspetta, stiamo a fare una confusione. Io vi ho chiesto se l'avete visto in italiano il film.
Sì, sì.
No. Ecco. Sì, 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 cioè sì.
Perché io l'ho visto in lingua originale con i sottotitoli.
Padre di.
Però adesso di un'altra cosa, vabbè, l'ho visto in lingua originale con i sottotitoli. Mi fai parlare un attimo? Ti stavo dicendo, l'ho visto in lingua originale con i sottotitoli e parla più che altro di una cosa diversa lì, del fatto che fosse tipo un'onorificenza dovuta alle imprese in battaglia, il titolo di Abu.
Sì, dice che è un nome di guerra, però in una scena poi dice che vuol dire questo, poi magari è un problema allora... italiano.
Mm. Vabbè, no, perché me l'ha
sfuggito. Non lo so, magari... ricordiamo male, comunque vuol dire appunto il contrario, e in effetti è un'onorificenza, è un soprannome che viene dato dopo, ovviamente che è nato il figlio, se no non ha senso, ti danno il nome padre di quando nasci, sarebbe strano, quando avrai un figlio devi per forza chiamarlo Omar, se ti chiami Abu Omar, sarebbe strano.
Ti senti malissimo comunque?
No, sto bene.
Adesso bene, vai.
Comunque si chiama Kunia, per chi volesse sapere, questa cosa, Abu, non so, sarà il contrario di patronimico, non lo so, va bene, comunque. Avete notato che in una delle scene di come si chiama, quando ti...
Argo!
Tortura. Sì, esatto. In una scena di una di quelle scene di tortura gli fanno vedere Die Hard 4, uno dei ragazzi.
E beh, quello c'era all'epoca.
Sì, quello c'era, purtroppo. E niente, avete detto tutto voi, bastardi. Pesantino, sì, io l'ho trovato pesantino, ma non in senso negativo. La prima parte effettivamente da stargli, non da tanto da stargli dietro, ma da seguirlo non è semplice. No, non è vero che non è semplice, è semplicemente un po' pesante, perché ci sono tanti eventi, non c'è molto spazio alla regia, nel senso è una cronaca, per questo che penso che la regia della Bigelow è molto buona, perché non si permette di fare, di avere vezzi artistici. Cioè, pronto, chi è che ride? No, ok.
Intrinse.
No. Sì.
Argo.
Argo. Io non farei il paragone, eh? Non lo farei.
Ok.
E quindi, beh, effettivamente la prima parte, appunto, è prima parte, prima dell'operazione Geronimo, come volete chiamarla, è un po' pesantina. Però poi c'è, come premio, c'è quegli ultimi 45 minuti, un'operazione di 45 minuti, è bellissima. E come hai detto te, Alex di Romolo, è bellissimo, perché come in Argo, ecco il paragone, ti fa davvero pensare per un attimo che, nonostante tu sai benissimo come va a finire, magari non va in quel modo. Quindi, no, è veramente bellissimo, sembrava un bel Call of Duty. E vabbè, quindi non riesco ad aggiungere altro, davvero, avete detto tutto. Volevo fare solo il discorso Oscar, sceneggiatura di sicuro, credo, sì, che sbaragli chiunque. Mi dispiace per Moonrise Kingdom, ma solo perché è la sua unica chance di vincere. Flight, non lo considero neanche. Amore, bello, ma per altre cose, non per la sceneggiatura. E Django, abbiamo detto che è quello meno scritto bene di Tarantino, quindi non ha rivali. Ma come il precedente film, come cacchio si chiamava?
Die Hard.
Art Locker, Argo.
Art Locker. Come Art Locker è cronaca messa in scena, è bellissimo, è quasi un documentario. E poi è solidissimo, gli stessi complimenti, eccolo qua di nuovo il paragone con Argo, sono due film solidissimi, infatti vinceranno entrambi, e per fortuna sono in due categorie diverse. E per il resto non lo so, vabbè, Jessica Chastain stravince, è un mostro, ma anche se ci fossero state attrici di maggiore spessore, abbiamo già parlato della bambina, ieri ho visto Jennifer Lawrence in Il lato positivo, che c'ha un culo della Madonna, mamma mia, bellissima.
Non credo che conti per le nomination, non sono sicuro.
No, te l'assicuro, no, però... perché Emanuele Riva è entrata proprio per quello.
Okay. No, comunque, io, a parte il talento e l'ovvia interpretazione, la qualità dell'interpretazione, io tipo per lei a prescindere, Jessica Chastain deve vincere.
Sì, però comunque, anche è vero, anche se avesse fatto una prova da cagna sarebbe stata la mia favorita, però avendo visto tutte e cinque le attrici, lei è veramente una spanna, se non due, più sopra delle altre. Forse Emanuele Riva è lì, però mi dispiace per Emanuele Riva, però lo darei a lei.
Non gliel'avrebbero dato comunque a Emanuele Riva, perché secondo me appunto non prenderà premi oltre quello film straniero.
No.
Sarebbe stata una bella battaglia se fosse stata candidata anche la Cotillard per Un sapore di ruggine e ossa, o no?
Sì.
No, però dai, il compleanno di Emanuele Riva, proprio quella domenica lì, dai, glielo devono dare.
Oh, magari sì, no, dico, non sapendo questo, però dico, con le meccaniche di solito sono quelle, no? Cioè, candidato a miglior film straniero, di solito è un fatelo bastare, però chissà. Però c'è anche candidatura per miglior montaggio, è meritatissimo anche quella.
Sì, quello è, esatto.
Ma io gli avrei dato anche una candidatura per miglior regia, francamente.
Sì, a questo punto sì, anche montaggio sonoro, ma lì non sono esperto, non mi esprimo. Sì, probabilmente tra quelle candidature meritava un altro che sarebbe dovuto rientrare tra miglior regia, invece no.
Diciamo che queste 5 più 1, cioè quella della regia, se le merita tutte, e almeno 3 o 4 stravince. Anche, vabbè, alla fine li abbiamo visti tutti noi, quindi possiamo già fare un discorso finale. e solo come miglior film magari c'è un po' più lotta. Sono stati altri bei filmazzi, per esempio Amore, io non vedo nessuno a livello di Amore, ecco.
Ma io ancora, l'ultimo che mi manca di questa decina,
lato positivo,
lo devo vedere ancora. Ah no, anche lato positivo, sono io Lynch 2, gli altri ho visti tutti. Però...
E The Sessions?
De che?
Vabbè.
The Sessions, oh, c'è la candidata, non è candidata anche Ellen Hunt?
Sì, 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 vabbè, ma chi se ne frega.
Oh, magari non lo so, non ho visto il film, però se il tipo di ruolo, secondo me, farà gola, più all'Academy che a chi magari dà peso davvero alla recitazione.
The Session, ah, non riuscivo a capire che stai parlando. No, io parlavo proprio della categoria. Parlavo della categoria miglior film, gli unici che mi mancano sono Amore.
Ah, sì, sì, sì.
Vabbè, volete una recensione veloce del lato positivo? Meh.
Vabbè, no, ne parliamo. Magari ne parliamo.
Era questa, veloce. Meh.
Durante la serata degli Oscar.
Esatto.
Esatto. E niente, quindi mi sembra di aver capito che è piaciuto a tutti Zero Dark Thirty. Grande, grande coppia, Bigelow Boal, che tra l'altro sono anche ex fidanzati, si dice. Nel senso che erano fidanzati, ma sono separati. Quindi vedremo anche delle scenate tipo pianti napoletani alla ma sì, magari lui vince la sceneggiatura e lei si incazza e strappa i capelli, non lo so, cose del genere, dai.
Beh dai, lui immagino.
No, invece lei mi sembra una persona molto di classe, lei. Anche come ha risposto alle critiche con l'editoriale su non mi ricordo quale quotidiano, gran persona.
Io so solo che pure che fosse possibile sposare una donna ma anche essere adottati, perché vorrei farlo con Jessica Chastain.
Si può fare.
Si può fare entrambi, ok. Come sì. Woody Allen.
Come Eva Robbins. No, è il fidanzato di Eva Robbins. Sì, puoi fare il toy boy, no?
No, come Woody Allen con la figlia, c'è il contrario.
Ah, beh, sì, sì.
C'è il pedofilo.
Vabbè dai, c'ha 37 anni Jessica, non si sa, dicono 37 ma è una molto riservata. Quanto è bella, madonna.
Abu Chastain.
Come Riberto, è molto riservato anche.
Chi?
No, è Riberto, Luciano era un giocatore che finse, cioè, falsificò i documenti e si diede qualcosa come 5-6 anni in meno. Anche un nome diverso, perché lui era Eriberto e aveva 23 anni, mentre invece nella realtà era Luciano e aveva qualcosa come 28 anni.
Madonna.
È una storia di spettacolo. No, immagino la sera degli Oscar che sarà già Cameron a casa in mutande coi popcorn.
Vai ragazzi, tra 10 anni arrivo anch'io.
Come fa sempre. E 20 anni a fare un film, quel deficiente.
No, io immagino come Ben Stiller nel finale di Dodgeball. Con la pizza a cassone.
Sì.
Vai.
Sì, sì, va bene, va bene.
Vabbè, che dovevi dire? Stai di qualcosa?
No, non stavo dicendo nulla.
Io sto salutando una persona, tu intanto parla.
No, non mettiamo fretta a James Cameron, i suoi film non li aspettiamo di certo, quindi stia tranquillo, prepari Avatar 2 o Pocahontas 2 come vuole, una solita battuta, e che ci metta tutto il tempo che vuole, perché immagino che ci sia tanto da scrivere, quindi tranquillo, non ti daremo neanche quegli Oscar quando uscirai, quando ce la farai. Hai finito di salutare?
Che cattiveria ingiustificata. Sì, allora dai ragazzi, andiamo. Andiamo a cena perché è tardi, abbiamo fame, io almeno
Fabio, fame. Andiamo a Berlino.
A Berlino! E vabbè, quindi ragazzi, salutiamo i nostri ascoltatori.
Ma dobbiamo ricordare una cosa.
Sì, è vero, vai, ricordala che non...
Questa domenica, dall'una di notte, penso, anche poco prima, poco dopo, se volete aggiungervi con noi con, come si chiama, il Google Plus Hangout.
Hangout, sì.
Potete, insomma, noi faremo la serata degli Oscar e la nottata degli Oscar, altro che, e, insomma, chiunque vuole associarsi a noi e a Davide Flandra potrà partecipare e discuteremo insieme, faremo le ore piccole, ci faremo le trecce, eccetera.
ci saranno anche un sacco di ospiti sexy in abiti succinti.
Esatto.
Sì, okay. Sarà come una, un video di Andrea Di Pre.
Sì.
Di quelli proprio più spinti, con lo svalto paniccia.
Sì, sì, gli ultimi, sì.
E quindi, ragazzi, adesso, salutiamo? Per... Salutiamo, ciao, vai, saluta.
Ciao.
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 A posto.
Bello.
Chiudiamo.